rimettere mano, proprio anche in modo fisico, sul libro di Isaia, riprendere un contatto diretto con questo che è uno dei grandi libri dell'Antico Testamento, si prospetta come un'impresa piuttosto impegnativa, ma vi ringrazio perché è un incoraggiamento che mi aiuta a offrire da parte mia un contributo che naturalmente prende valore in connessione con la partecipazione di tutti a un cammino che si svilupperà per i mesi futuri. Non so quanto tempo ci vorrà per dare uno sguardo completo, panoramico, almeno un approccio trasversale a tutto il libro di Isaia. E per i prossimi mesi ecco l'impegno di tutti di mantenere un rapporto diretto con i testi che man mano andremo leggendo e su cui sosterremo sempre in modo molto sommario e con molte approssimazioni nei nostri incontri. L'impegno di tutti mi incoraggia. È uno dei grandi libri dell'Antico Testamento, quindi è uno di quegli scritti dai quali, per così dire, non si può prescindere. Noi abbiamo letto nel corso degli anni, negli ultimi anni, i libri del Pentateuco, che sono certamente scritti di fondamentale importanza. Nella letteratura profetica nel corso degli anni abbiamo avuto delle occasioni per scandagliare altri scritti. Ora è arrivato il momento di prendere direttamente contatto con il libro di Isaia. Il libro di Isaia che, come vedete, nella sistemazione comunemente è testimoniata dalle nostre Bibbie, è il primo degli scritti profetici, dei cosiddetti profeti scrittori. Nella tradizione ebraica sono libri profetici anche quelli che noi chiamiamo libri storici, dunque Giosuè, Giudici, Samuele, Re, libri profetici anteriori, libri profetici posteriori, quelli che noi chiamiamo i profeti scrittori. Da Isaia in poi è un monumento letterario che sta qui e con il quale dobbiamo pur fare i conti. E il libro di Isaia, ma come ben sappiamo, un conto è il libro che noi man mano andremo sfogliando e altro conto è il personaggio Isaia, il profeta. D'altra parte non esiste il libro senza il profeta, ma è anche vero che un conto è la figura di Isaia e la missione svolta dal profeta nel suo momento storico e altro è poi il libro che è il frutto di una opera redazionale che è man mano maturata nel corso del tempo e il libro di Isaia è veramente una specie di summa letteraria che raccoglie i contributi di molti altri profeti che non sono quell'Isaia ma che si sono inseriti nel corso delle generazioni e nel corso di alcuni secoli, quindi non si tratta di un breve periodo di tempo, nella tradizione inaugurata dalla grande figura del personaggio che senz'altro possiamo identificare con il nome di Isaia e che vive nella seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo. Dunque una summa noi prendiamo contatto con il libro, inevitabilmente subito avremo anche a che fare con lui, Isaia, e segnali relativi alla sua figura, al suo vissuto, a quella che è stata la sua esperienza profetica. Quando dico esperienza profetica, bisogna sempre intendere una intima e diretta esperienza di ascolto. Profeta è eminentemente, ne parlavamo in tante altre occasioni, l'uomo dell'ascolto, è l'uomo della parola, ma della parola ascoltata, e solo in un secondo momento è una parola che può anche diventare contenuto di un annuncio, contenuto di messaggi, contenuto di predicazione, contenuto di testimonianza e contenuto soprattutto di quello che è il contributo mediante il quale il profeta si rivolge ai suoi contemporanei, consegnando la propria esperienza di ascoltatore della parola. Dire ascolto della parola significa fare riferimento alla iniziativa sempre originale, gratuita, creativa di Dio nella storia umana. Il profeta è tale perché è in ascolto della parola attento a registrare i dati che manifestano la presenza viva e operosa di Dio nella storia del popolo e nella storia dell'umanità. Un affaccio sull'orizzonte ecumenico è sempre nota caratteristica di tutti i profeti, compreso il nostro Isaia. Quello che Dio sta realizzando, quello che Dio con la sua presenza sta suscitando, sta creando, la parola creativa di Dio nella storia degli uomini, e il profeta in ascolto, il profeta attento. Il profeta può essere a questo riguardo, come ben sappiamo, anche perfettamente silenzioso, può diventare muto. Ciò che qualifica il profeta è la sua posizione di ascolto. E d'altra parte, ecco, poi il profeta diventa un testimone e magari per un periodo circoscritto della sua esistenza, qualche volta in forma più autorevole e organica, altre volte, ed è il caso del nostro Isaia, una missione che accompagna lo svolgimento di una vita, di una lunga vita, perché abbiamo modo di accompagnare Isaia nel corso dei decenni, dall'anno 740 avanti Cristo, anno più anno meno, ma senza possibilità di sbagliare, 740 avanti Cristo, tenendo conto che allora, essendo un giovanotto in quella data, Isaia è nato una ventina d'anni prima, e dal 740 avanti Cristo Isaia è attivo e alla fine del secolo ancora abbiamo a che fare con segnali che dimostrano in maniera inconfondibile la sua presenza sulla scena delle vicende contemporanee. Quindi per quattro decenni e più di quattro decenni Isaia è presente in maniera attiva nel contesto delle vicende storiche contemporanee. Dunque in questo caso una vita intera che conferma l'identità del nostro profeta in ascolto della parola e testimone che assume una posizione di costante confronto con gli eventi che man mano si svolgono nel corso di quei decenni, e sono eventi piuttosto drammatici. Rispetto a quegli eventi, Isaia è costantemente impegnato a proclamare quanto l'ascolto della parola gli comunica, in quanto è la presenza viva e operosa di Dio che il profeta in tutti i modi vuole segnalare perché è lui il Dio vivente, il protagonista della storia umana. E gli dicevo, il libro di Isaia, che noi adesso leggiamo, faremo qualche salto, prenderemo qualche scorciatoia. Già questa sera vorrei dare uno sguardo a alcuni capitoli in modo piuttosto sobrio dal punto di vista del commento, ma in maniera tale da entrare direttamente in consonanza con la voce del profeta, anche se fin dalle prime pagine abbiamo a che fare con un testo che è stato redatto da qualcun altro. Lo stesso Isaia, come leggiamo in alcuni momenti, stando appunto a testi che compaiono all'interno del nostro libro, ha avuto a che fare con l'impegno di dedicarsi a una scrittura perché il suo messaggio possa rimanere, e ne parla con alcuni suoi interlocutori che noi possiamo identificare come discepoli, perché la parola ascoltata, la parola annunciata, la parola testimoniata, la parola professata rimanga. E questo passaggio dalla oralità della profezia alla scrittura della profezia comporta sempre l'affaccio su un orizzonte storico futuro, quella parola che sembra non essere recepita nel presente di una storia rimane perfettamente valida, deve essere custodita perché come documento trovi finalmente la sua attuazione operativa in un tempo futuro. Il libro possiamo subito suddividerlo in tre grandi parti. La prima parte fino al capitolo 39. Nella prima parte certamente dominante è la figura del nostro Isaia, lui il personaggio storico che così identifichiamo. Secondo Isaia è un altro profeta, certamente rimasto anonimo, ma per convenzione denominato il secondo Isaia, dal capitolo 40 al capitolo 55. C'è un terzo Isaia poi, nei capitoli da 56 a 66.
Dal capitolo 40?
A 55. Il deutero Isaia, o secondo Isaia. Ma, vedete, si passa attraverso i secoli. E altri profeti, ma già nei primi 39 capitoli, la prima parte del nostro libro, compaiono testi che rimandano certamente ad altre voci, anzi voci di altri profeti che si sono inseriti nella storia del popolo di Dio in un'epoca successiva, a distanza anche di alcuni secoli, dal VIII secolo, quello nel quale vive e opera il nostro Isaia. Questa redazione così ricca, ampia, articolata del testo per certi versi complica le cose, per altri versi invece ci aiuta a renderci conto del fatto che il profeta non è mai un personaggio che vada alla ricerca della sua identità come autore unico, autonomo, dotato di un particolare merito per cui bisogna riconoscergli i diritti d'autore. Ecco, non è questo, il profeta non è scrittore alla ricerca di riconoscimenti che lo identifichino come colui che personaggio dotato di singolari prerogative letterarie, per cui i diritti sono suoi. Non è così, niente affatto. Il libro profetico è sempre una composizione molto articolata dove si fondono insieme contributi che lì per lì appaiono diversi e che invece corrispondono a una logica redazionale che è sempre una logica teologica. Quel che conta è la fecondità della parola ascoltata che provoca rimbombi, provoca echi, provoca risonanze, provoca un coinvolgimento di altri, di altri, di altri. E chi recepisce la parola è quella parola che in un certo momento è passata attraverso il singolo profeta e contribuisce, per il fatto stesso di riecheggiarla, alla evoluzione ulteriore di una vicenda nel corso della quale è il popolo nella sua interezza che è coinvolto, e in realtà è l'umanità nella sua interezza, è la storia dell'umanità proiettata verso una meta che certamente va oltre l'orizzonte immediato e particolare che è coinvolto. Fatto sta che seconda metà dell'VIII secolo avanti Cristo, un fenomeno storico drammatico con il quale bisogna fare i conti e che sta sullo sfondo degli interventi, degli oracoli, dei messaggi con cui il nostro profeta si è espresso. L'impero assiro è in espansione. L'impero assiro da alcuni secoli occupa una posizione di spicco nel vicino Medio Oriente, nell'alta Mesopotamia, in fase di espansione. È un'espansione progressiva, compiuta con metodi micidiali, travolgenti. Il fenomeno, la pratica della deportazione è pratica che gli Assiri hanno inventato e attuato per la prima volta nella storia umana, e questo fa sì che le popolazioni che sono state oggetto di sconfitta non possono poi rivalersi, non possono avere una rivincita, ci vorranno tante generazioni perché una popolazione deportata possa ritrovare lo slancio necessario per una ipotetica rivincita. L'impero assiro in fase di espansione. Il regno arameo nel corso di quei decenni, che sarebbe più o meno la nostra Siria, è inglobato nell'impero assiro. Il regno di Israele, il regno settentrionale, nel corso di quei decenni è letteralmente cancellato. Regno di Israele che ha come capitale Samaria, probabilmente ricordate che dopo Salomone, e al tempo in cui regna il figlio di Salomone, il regno si spezza in due elementi: il regno di Israele al nord, che raccoglie le grandi tribù settentrionali e dunque anche la porzione più prosperosa del regno, e il regno meridionale, che è il regno di Giuda, che praticamente coincide con la tribù di Giuda, che è la tribù di Davide. Capitale Gerusalemme, a Gerusalemme il Tempio, e a Gerusalemme regna sempre nel corso di quei secoli un discendente di Davide, mentre il regno di Israele è un regno molto tumultuoso dove si avvicendano diverse dinastie nel corso di quei secoli fino all'anno 732 avanti Cristo, una prima deportazione, e poi l'anno 721 quando Samaria è cancellata e il regno di Israele scompare. Naturalmente questo provoca anche la fuga di molti che cercano di trovare rifugio nel territorio ristretto, ma che ancora rimane integro, del piccolo regno di Giuda, profughi. A molti poi invece deportati, l'impero assiro gestisce con molta disinvoltura processi di natura, noi diremmo oggi genocidiale, ma rimescolamento di popolazioni che appunto garantiscono la impossibilità da parte delle popolazioni sconfitte, dominate, conquistate di rivalersi in qualche maniera. E dunque Isaia è spettatore di tutte queste vicende perché Isaia vive a Gerusalemme. Isaia è abitante di Gerusalemme, dunque regno di Giuda, Gerusalemme, è ben inserito nel suo contesto. subito ci rendiamo conto del fatto che abbiamo a che fare con un personaggio, noi diremmo oggi acculturato, è un personaggio che si muove con notevole disinvoltura anche in ambienti molto qualificati, per non dire addirittura gli ambienti della corte, e quindi appartiene certamente a un ceto aristocratico e anche per questo si muove con una tale serenità, con una tale semplicità, per cui non ha bisogno di far sfoggio dei suoi blasoni di famiglia, proprio perché è automatico il suo modo di prendere posizione sulla scena pubblica, contando sulla garanzia di un impatto che gli riconosce un particolare prestigio. Isaia è dall'anno 740, è impegnato in quella che diventa l'ispirazione fondamentale della sua vita, quell'impegno di ascolto dedicato alla presenza viva, alla relazione con il mistero del Dio vivente che è protagonista degli eventi in corso. E vedete, questa è la preoccupazione fondamentale, dico questo poi subito leggiamo il testo del nostro profeta, una preoccupazione di ordine teologico. Isaia non è preso da una preoccupazione che peraltro è condivisa oggettivamente con i suoi contemporanei circa la calamità incombente anche per il piccolo regno di Giuda, perché l'impero assiro è minaccioso, dunque il rischio di avere a che fare con questa potenza che in forma mostruosa sta divorando territori e popolazioni, e dunque come reagire, come resistere, come contrapporsi. Isaia è tutto preso da una visione teologica, da una lettura teologica della storia. Quel che conta è la relazione con il Dio vivente. Quel che conta è trovare una soluzione ai problemi di ordine istituzionale, di ordine politico, di ordine diplomatico, di ordine militare, quale posizione assumere sulla scena dei rapporti internazionali. Isaia è rivolto con la totale partecipazione del suo essere, che diventa poi un impegno di testimonianza nei confronti dei suoi contemporanei, gli altri di Gerusalemme, quelli del suo regno, il discendente di Davide che regna, quelli che frequentano il Tempio a Gerusalemme, preso dal tutto rivolto, vi dicevo, al discernimento di quello che Dio sta dicendo e operando, di come Dio sta chiamando e di come Dio sta coinvolgendo quelli del suo popolo in maniera da confermare gli impegni dell'alleanza, ed è da questa relazione con il Dio vivente che dipende tutto il resto. Leggiamo. C'è un titolo? Visione che Isaia figlio di Amoz ebbe su Giuda e su Gerusalemme nei giorni di Ozia, Jotam, Acaz, Ezechia, re di Giuda. Sono ben quattro sovrani della discendenza davidica che regnano nel corso di quei decenni. Ozia, Jotam, Acaz, Ezechia. Una breve sessione introduttiva. In questo capitolo primo, dal versetto 2, dove leggiamo tre oracoli che formulano motivi di rammarico per quello che sta succedendo, c'è poi un oracolo aggiuntivo che chiude il capitolo dal versetto 29 fino al versetto 28, tre oracoli. Il primo oracolo, dal versetto 2 al versetto 9, rivolto direttamente al popolo in quanto tale. Leggo così: udite cieli, ascolta terra, perché il Signore dice: ho sollevato e fatto crescere figli, ma essi sono ribellati contro di me. Dunque è una denuncia. Ma essi si sono ribellati contro di me. I miei figli? E vedete, una relazione di famiglia, una relazione affettiva, intensa, profonda, c'è di mezzo un evidente richiamo al rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo. Ma abbiamo a che fare con un popolo di ribelli. E udite cieli, ascolta terra, vedete uno scenario cosmico che più ampio di così non potrebbe essere, dal cielo alla terra, è l'universo intero convocato per essere spettatore di un evento che qui viene colto e denunciato in tutta la sua drammatica gravità. Il bue conosce il proprietario, l'asino la greppia del padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende, il mio popolo non comprende. Dunque la relazione diretta, relazione di vita, relazione di intimità affettiva, la conoscenza implica una intimità affettiva, questa relazione tradita. Notate tra l'altro che qui si parla di un asino e di un bue, e si parla di una greppia, cioè di un presepio. Vedete che nel Vangelo secondo Luca si parla del presepio, in greco si dice fatni, il nostro testo è scritto in ebraico, tradotto in greco questo termine fatmi è il presepio, è la mangiatoia. E nel Vangelo secondo Luca non si parla di un asino e di un bue, se ne parla qui all'inizio del libro di Isaia, dove vedete l'asino e il bue conoscono il padrone, ma il mio popolo Israele non conosce. Il mio popolo, vedete, il mio popolo è un'espressione molto affettuosa che rimanda inconfondibilmente al rapporto di alleanza. Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. L'asino e il bue, vedete, ci ritroviamo all'inizio del libro di Isaia, niente meno che dinanzi al presepio. E di seguito, adesso, guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di scellerati, vedete qui le invettive si moltiplicano come una grandinata, figli corrotti, ma tutte le invettive sono interne a una relazione affettiva che è stata compromessa, che è stata offesa, che è stata hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro. Questa è la prima strofa dell'oracolo fino al versetto 4, e adesso di seguito seconda strofa: perché dal versetto 5 al versetto 8 volete ancora essere colpiti accumulando ribellioni? La testa è tutta malata, tutto il cuore langue, la testa in senso anatomico, qui la testa è in un senso civile, la testa è anche è da intendere come capitale e il governo che risiede nella capitale e da lì gestisce l'amministrazione della vita pubblica e dei rapporti internazionali. La testa è tutta malata, tutto il cuore langue, dalla pianta dei piedi alla testa non c'è in esso una parte illesa nel mio popolo. Ferite, lividure, piaghe aperte che non sono state ripulite, né fasciate, né curate con olio. Il vostro paese è devastato, la vostra città arse dal fuoco, la vostra campagna sotto i vostri occhi, la divorano gli stranieri, è una desolazione come Sodoma distrutta. È rimasta solo la figlia di Sion come una capanna in una vigna, come un casotto in un campo di cocomeri, una città assediata, tutto il territorio ormai invaso, Gerusalemme. Qui probabilmente c'è nel nostro oracolo il resoconto di un evento storico che ebbe luogo in una fase storica piuttosto avanzata, quando gli Assiri invasero l'impero, il regno di Giuda, e rimase intatta solo Gerusalemme, ma poi in quell'occasione gli Assiri dovettero ritirarsi. Ma l'oracolo che sembra spostarci con l'attenzione verso un evento storico piuttosto avanzato nel tempo, comunque qui viene collocato in una posizione che è esattamente programmatica. Qui il dramma che il nostro profeta sta registrando, vedete, non è esattamente l'invasione, quello è un dato tragico in sé per sé, ma il dato che il nostro profeta vuole rivelare e denunciare con intensità così patetica è dato dal fatto che l'alleanza è tradita, l'alleanza tra il Signore e il suo popolo è tradita. E dunque il popolo non ne vuol sapere di ricevere correzioni, incoraggiamenti, consigli, un crescendo di conseguenze negative che debilitano, che vanificano qualunque buona intenzione, che cancellano gli elementi che dovrebbero e confermare nell'intimo delle coscienze il valore di una identità radicale, l'appartenenza al Signore. È rimasta solo, e per il resto è spazzato via tutto. Attenzione, versetto 9, ecco, l'oracolo si conclude così: se il Signore degli eserciti non avesse lasciato un resto, già saremmo come Sodoma simile a Gomorra. Dunque, motivo di stupore, sbalordimento. Il Signore è presente e operante in una vicenda che sembra precipitare verso un abisso senza rimedio, senza soluzione, senza alternativa. Il Signore è presente e operante e in questa situazione un resto viene custodito, e un resto che è poi principio di una novità a cui qui appena appena si fa riferimento alla maniera di un accenno delicatissimo, ma è essenziale. Vedete, il primo oracolo, adesso abbiamo a che fare con una terna di oracoli introduttivi, in qualche modo è possibile già cogliere in maniera molto sintetica proprio una nota caratteristica della teologia del nostro Isaia. Abbiamo a che fare con una catastrofe. È una catastrofe storica, è una catastrofe che non possiamo imputare ad altri, è una catastrofe che riguarda lo svuotamento della nostra identità, per come non abbiamo custodito il valore della nostra vocazione. Abbiamo a che fare una catastrofe, e questa catastrofe è luogo e tempo di rivelazione. L'opera di Dio non prescinde da questa catastrofe, ma opera all'interno di essa. Non c'è salvezza perché evitiamo la catastrofe, non c'è nemmeno salvezza nel senso di un rinvio a dopo la catastrofe, c'è salvezza, e uso un termine che adesso ha una pregnanza teologica che il nostro profeta saprà valorizzare in altri momenti, qui il termine in sé per sé non compare, la greppia, il presepio. Per dirla subito con un salto acrobatico nel cuore del Nuovo Testamento, c'è salvezza attraverso la catastrofe. Un resto, se no è come se questo popolo fosse già Gomorra, e c'è tra l'altro un assonante, perché poi si dice Gomorra, un popolo equivalente a quella figura che in maniera emblematica rappresenta la catastrofe storica negli antichi racconti. Secondo oracolo, dal versetto 10 al versetto 20, qui l'intervento di Isaia è più diretto ancora nei confronti dei cosiddetti capi del popolo. Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma, si tratta di Gerusalemme, che viene senz'altro denominata Sodoma con la massima disinvoltura. Ascoltate la dottrina del nostro Dio, il nostro Dio è il Dio dell'alleanza, popolo di Gomorra, che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Dunque, pratiche liturgiche celebrate con sembra molto impegno, molta solennità. Ma che mi importa? Dice il Signore, sono sazio degli olocausti di montoni, del grasso di giovenchi, il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei atri, gli atri del Tempio? Tempio di Gerusalemme da Salomone in poi. E vedete che anche Isaia è frequentatore del Tempio, e tra poco ce ne renderemo conto in maniera proprio autobiografica. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me, noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. Ecco qui nel versetto 13 la sintesi essenziale di questa denuncia, la commistione tra il delitto e la solennità, la pratica religiosa, il termine solennità allude a tutto questo, e il crimine, e il delitto, e dunque l'offerta di sacrifici, visite liturgiche, festività secondo il calendario, suppliche, gesti devozionali, e tutto questo è inutile e blasfemo, dice Isaia, blasfemo, perché non posso sopportare delitto e solennità. È il Signore che parla, è la parola del Signore, ma è la parola ascoltata dal profeta. E prosegue, i vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani io allontano gli occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere io non ascolto, le vostre mani grondano sangue, non sopporto questa commistione così contraddittoria, tragicamente contraddittoria tra la devozione religiosa e la prepotenza indiscriminata, l'uso della violenza, la presunzione di vantare titoli di autorità che consentono la pratica delittuosa come metodologia di governo. Le vostre mani grondano sangue, e allora è sempre il nostro oracolo che prosegue, versetto 16, lavatevi, purificatevi, vedete qui adesso una serie di imperativi. Sono 9+1, leggo, lavatevi, purificatevi, già leggevo, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. 9 imperativi, il diritto dei deboli. Su, venite, è il 10° imperativo, venite e discutiamo, dice il Signore. Il Signore cerca un confronto dialogico con il suo popolo. Venite, discutiamo. È un richiamo a tutti gli impegni presi dal popolo nel rapporto d'alleanza con il Signore. Venite, discutiamo, dice il Signore. Ed è esattamente, vedete, in questa direzione che il profeta sviluppa la sua testimonianza, per riscontrare la presenza di un resto, un residuo, un punto fermo, una radice che non potrà essere divelta, perché il Signore è fedele, il Signore continua a ricercare nel suo popolo un interlocutore al quale rivolgersi in un contesto di dialogica trasparenza. E a questo riguardo, vedete, l'oracolo si conclude adesso, versetto 18 che stiamo leggendo fino al versetto 20, si conclude con l'annuncio riguardante una possibile riconciliazione, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, se fossero rossi come la porpora diventeranno come lana, se sarete docili ascolterete, mangerete i frutti della terra. ma se vi ostinate e vi ribellate sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. Vedete, la parola del Signore ha una potenza creativa tale per cui è in grado di rinnovare tutto. E a questo riguardo particolarmente vistosa è proprio la responsabilità di coloro che svolgono funzioni pubbliche e che qui vengono direttamente imputati come ostinati nella ribellione e nell'esercizio del crimine come metodologia di governo. Ma vedete, questa volontà di riconciliazione si afferma, emerge, irrompe con una potenza creativa inesauribile all'interno di una vicenda che è letta in tutti i suoi dati catastrofici. Terzo oracolo, versetto 21 fino al versetto 28, qui direttamente interpellate la città, Gerusalemme. C'è un grande trasporto affettivo nei confronti di Gerusalemme, da Davide in poi, ma è proprio la città, vedete i tre oracoli, il popolo, i capi, la città. Adesso i tre oracoli sono strettamente coordinati all'interno di un'intenzione introduttiva. Come mai è diventata una prostituta la città fedele? Ecco, la città fedele è una città in cui tutto è diventato commercio, tutto. E commercio è la persona umana, il caso della prostituzione è un caso emblematico che serve a richiamare tutte le altre situazioni analoghe dove si compra e si vende di tutto in questa città, dove quel che conta è l'attivazione, la presunta funzionalità di un mercato senza scrupoli. Era piena di rettitudine, la giustizia vi dimorava, ora invece è piena di assassini. Questa città, la città fedele, città prostituita. Il tuo argento è diventato scoria, il tuo vino migliore è diluito con acqua. I tuoi capi sono ribelli, complici di ladri, tutti sono bramosi di regali, ricercano mance, non rendono giustizia a loro, non capiamo niente di queste cose, cose lontanissime da noi. E non rendono giustizia all'orfano e la causa della vedova fino a loro non giunge. Non giunge. Già. Perciò, oracolo del Signore, versetto 24. Dio degli eserciti, il potente di Israele, dice, esigerò soddisfazioni dai miei avversari. Oh, notate bene che gli avversari qui non sono gli assiri. Gli assiri, i nemici, dai miei avversari, esigerò soddisfazioni. Mi vendicherò dei miei nemici. Stenderò la mano su di te, purificherò nel crogiolo le tue scorie, si rivolge a Gerusalemme, eliminerò da te tutto il piombo. Vedete, un intervento energico, il Signore è attivo e questa situazione così drammatica che coinvolge la generazione contemporanea, Isaia interpreta come l'occasione storica determinante perché il Signore vuole rivelarsi e il Signore fa di questa catastrofe storica lo strumento per affermare la sua fedeltà al rapporto di alleanza con Israele e dunque renderò i tuoi giudici come una volta. Ecco qui il versetto 26, i tuoi consiglieri come al principio, dopo sarai chiamata città della giustizia, città fedele, la città fedele. Vedete, una prospettiva di ristabilimento, ma un ristabilimento che non è il frutto di un colpo di bacchetta magica, non è neanche un colpo di fortuna perché abbiamo evitato i guasti, ma è proprio attraverso i guasti, patiti in tutta la loro drammatica intensità. Che il Signore sta operando sta realizzando eventi nuovi. Fino ai versetti 27 e 28, dicono gli studiosi che sono versetti aggiunti in una fase redazionale successiva, e comunque vedete qui i due versetti alludono in maniera esplicita a un ristabilimento futuro. Sion sarà riscattata con la giustizia, i suoi convertiti con la rettitudine, tutti insieme fioriranno, finiranno in rovina, ribelli e peccatori, e periranno quanti hanno abbandonato il Signore. La prospettiva di un travaglio, un discernimento, una discriminazione con efficacia purificatrice. Si aggiungono qui i versetti da 29 a 31 che fanno da intermezzo tra i tre oracoli introduttivi e quel che segue. Uno sguardo proiettato verso la celebrazione di culti idolatrici. Vi vergognerete delle querce di cui vi siete, la quercia come luogo favorevole alla celebrazione dei culti secondo l'antica tradizione cananea, di cui vi siete compiaciuti, arrossirete dei giardini che vi siete scelti, poiché sarete come quercia dalle foglie avvizzite e come giardino senza acqua. Il forte diventerà come stoppa, la sua opera come scintilla, bruceranno tutte e due insieme e nessuno le spegnerà. Dunque, vedete, solo tre versetti che rileggono la vicenda come un fenomeno rivelativo di compromessi insopportabili con l'idolatria. È un'idolatria scelta, scelta, voluta, avete scelto. Allora l'accenno a una siccità che è un fenomeno interiore, vedete, una siccità interiorizzata, è una vita svuotata dall'interno. Notate come si confondono le due immagini della siccità e del fuoco. È un fuoco senza scampo. Immagini qui in maniera così essenziale allusive a un fenomeno storico di autodistruzione, di autoconsunzione. Idolatria. Fatto sta che adesso leggiamo quel che segue. Nel capitolo 2 e di seguito arriviamo al capitolo 4, andiamo un po' di corsa naturalmente, una prima sezione all'interno di quella prima parte del libro che poi possiamo ulteriormente suddividere, ne riparleremo andando avanti nel corso dei mesi. Allora i primi 12 capitoli già costituiscono una specie di piccolo libretto all'interno del libro, della prima parte del libro, 4 capitoli. Adesso, capitolo 2, la sezione si apre con un oracolo, per così dire, famoso. È un oracolo che apre dinanzi a noi uno scenario ecumenico. Gerusalemme, e Gerusalemme come il riferimento sulla scena del mondo per un movimento di popoli che il nostro profeta contempla come criterio interpretativo della storia universale. Leggo: ciò che Isaia figlio di Amoz vide riguardo a Giuda e a Gerusalemme alla fine dei giorni. Il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà il più alto dei colli, adesso affluiranno tutte le genti. Gerusalemme, in particolare poi l'antica Sion, costruita su una collina che è la più bassa tra tutte le colline circostanti. E invece, vedete, una collina che si è elevata in modo tale da diventare un segnale visibile da tutti gli estremi confini della terra. E allora là affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo, un movimento centripeto verso Gerusalemme. Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare nei suoi sentieri. Questo movimento centripeto verso Gerusalemme corrisponde a un movimento centrifugo che proviene da Gerusalemme, un segnale, ed ecco: poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. È un segnale di portata ecumenica, che illumina e dà un orientamento allo sviluppo dell'intera storia umana, la storia della moltitudine umana, la storia dei popoli. Egli sarà giudice tra le genti, sarà arbitro tra molti popoli, forgeranno le loro spade in vomeri. Vedete, questo movimento di popoli coincide con proprio un riordinamento della storia universale, dove tutto si va configurandosi come obbedienza a una volontà pacificatrice, che è la parola creatrice del Dio vivente, determinare come criterio ultimo e definitivo per interpretare lo svolgimento intero della storia umana. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Il popolo di Israele, Giacobbe, il popolo dell'alleanza, come avanguardia dell'umanità in cammino verso la luce. Oracolo. Di seguito, adesso, vedete, dal versetto 6 al versetto 21, un oracolo che ha più le caratteristiche di un poema che si sviluppa per strofe, che illustra, sempre nella visione di Isaia, ascoltatore della parola, illustra come l'opera di Dio in vista di questa pacificazione della storia universale, ma è una pacificazione, vedete, che non avviene per qualche intervento prodigioso, avviene nel contesto di un rimescolamento, di una rieducazione, di una purificazione, nel corso di una vicenda che comporta una radicale ristrutturazione delle relazioni tra popoli e degli atteggiamenti interiori. Il nostro profeta è molto attento a questa radicale ristrutturazione dell'impianto interiore dell'animo umano. Per cui, vedete, c'è di mezzo l'abbattimento dell'arroganza umana. Prima strofa del poema, dal versetto 6 al versetto 8. Tu hai rigettato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, perché rigurgitano di maghi orientali e di indovini come i filistei, agli stranieri battono le mani, il suo paese è pieno di argento e di oro, senza fine sono i suoi tesori, il suo paese è pieno di cavalli, il potere economico, il potere militare, e il potere economico e il potere militare all'interno di un quadro dove la devozione religiosa svolge un ruolo quanto mai importante. Il suo paese è pieno di idoli, adorano l'opera delle proprie mani, ciò che hanno fatto le loro dita. E vedete, tu, dice il nostro profeta, hai rigettato. È il profeta che si rivolge al Dio vivente nel contesto di una conversazione che tiene impegnato in prima persona proprio lui. Tu, e tu rifiuti questa autoesaltazione dell'essere umano che vuole affermare il proprio protagonismo. Perciò l'uomo sarà umiliato. Ecco la seconda strofa, versetti da 9 a 11. Perciò l'uomo sarà umiliato, il mortale sarà abbassato, tu non perdonare loro. È uno schiacciamento a terra, è una decapitazione di quella creatura che pretende di ergersi in virtù della propria autosufficienza, della propria autonomia, e entra tra le ossa. Vedete uno schiacciamento a terra che raggiunge addirittura in sottoterra. Entra tra le rocce, nasconditi nella polvere, di fronte al terrore che desta il Signore, allo splendore della sua maestà. Quando si alzerà a scuotere la terra, l'uomo abbasserà gli occhi orgogliosi, l'alterigia umana si piegherà, sarà esaltato il Signore, lui solo in quel giorno. In quel giorno il Signore. È il giorno del Signore, ma è il senso della storia umana, è la prospettiva nel corso della quale tutte le vicende che riguardano il seguito delle generazioni trovano il loro compimento, e generazione dopo generazione questo è l'ingranaggio che sta stritolando, che sta stringendo, che sta demolendo, che sta provocando la sconfitta dell'arroganza umana. E il Signore, lui solo, esaltato in quel giorno. Terza strofa, dal versetto 12 arriviamo fino al versetto 21. Terza strofa è particolarmente ampia, e l'attenzione adesso si concentra proprio sul giorno del Signore, poiché, versetto 12, ci sarà un giorno del Signore degli eserciti. E vedete qui una serie di annunci che precipitano come una grandinata incontrollabile e incontenibile contro ogni superbo e altero, contro chiunque si innalza ad abbatterlo, contro tutti i cedri del Libano. Qui immagini di posizioni che si sviluppano in altezza, contro tutte le querce del Basan, contro tutti gli alti monti, contro tutti i colli elevati, contro ogni torre eccelsa, contro ogni muro inaccessibile, contro tutte le navi di Tarsis e contro tutte le imbarcazioni di lusso, sarà piegato l'orgoglio degli uomini, sarà abbassata l'alterigia umana. Vedete, versetto 12, leggevamo contro ogni superbo e altero, contro chiunque si innalza ad abbatterlo, e adesso versetto 11, sarà piegato l'orgoglio degli uomini, sarà abbassata l'alterigia umana. E all'interno di questi annunci, otto immagini che hanno illustrato l'abbattimento di qualunque presenza che voglia sollevarsi facendo valere i diritti della propria presunzione. E quindi, versetto 17, stavo leggendo, sarà abbassata l'alterigia umana, sarà esaltato il Signore, lui solo, quello che già leggevamo nel versetto 11. In quel giorno, il giorno del Signore, e gli idoli spariranno del tutto. Rifugiatevi nelle caverne delle rocce, vedete l'umanità in fuga, l'umanità che cerca un rifugio, e qui non è l'umanità in senso generico, sono gli abitanti di Gerusalemme, è la gente del popolo, è la nostra generazione, è la mia generazione, è la mia storia, è negli antri sotterranei di fronte al terrore che desta il Signore, lo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. In quel giorno ognuno getterà gli idoli d'argento e gli idoli d'oro che si era fatto per adorarli, ai topi e ai pipistrelli, per entrare nei crepacci delle rocce, nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore che desta il Signore, allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. Questo è il fatto fondamentale, che lui viene, che lui è presente, che lui è operante, che lui è protagonista. E vedete, il Signore si manifesta in tutta la sua maestà, favorendo qualche privilegiato con qualche contentino consolatorio, con la eliminazione prodigiosa delle difficoltà drammatiche che la storia contemporanea sta registrando. È attraverso questo travagliatissimo processo di frantumazione dell'idolatria, di frantumazione dell'arroganza, di frantumazione della prepotenza umana che la maestà del Signore svetta in maniera determinante e definitiva. Dal versetto 22 adesso del capitolo 2 comincia un altro, anche in questo caso più che un oracolo è un poema che possiamo suddividere in quattro strofe per arrivare al versetto 15 del capitolo 3. E dunque adesso l'attenzione è ancora una volta orientata verso Gerusalemme, che è il luogo in cui i guasti appaiono in maniera clamorosa, e i governanti che proprio a Gerusalemme svolgono la loro funzione, che è perfettamente integrata nei guasti che il nostro profeta sta considerando. Guardatevi dunque dall'uomo, dice il versetto 22, nelle cui narici non c'è che un soffio, perché in quale conto si può tenere? Ecco infatti di seguito, prima strofa, fino al versetto 7. Ecco infatti il Signore Dio degli eserciti, toglie a Gerusalemme e a Giuda ogni genere di sostegno, ogni riserva di pane e ogni sostentamento d'acqua. Siamo in uno stato di depressione. Il prode, il guerriero, il giudice, il profeta. Dunque, vedete, c'è di mezzo la carestia e c'è di mezzo una vera e propria anarchia. Il prode, il guerriero, stavo leggendo, il giudice, il profeta, l'indovino e l'anziano, il capo di una cinquantina, il notabile, il consigliere, il mago sapiente poi qui il tecnico, e l'esperto di incantesimi, versetti 2, 3, per dire che non si capisce più niente, ogni genere di sostegno, non solo il sostegno alimentare, ma il sostegno proprio dovuto all'ordine civile, all'organizzazione sociale, spazzato via, disintegrato, siamo allo sbando. E allora il versetto 4 e il versetto 5 descrivono una scena che è veramente tragica nel suo sarcasmo, perché il pop dice: io metterò come loro capi dei ragazzi, monelli li domineranno. Vedete, il governo degli incapaci. Il popolo userà violenza l'uno contro l'altro, individuo contro individuo. Il giovane tratterà con arroganza l'anziano, lo spregevole il nobile. Incapaci, incompetenza, imbecillità, latitanza, complicità, non si capisce più niente, siamo allo sbando. E allora il versetto 6, ormai la rovina è ingovernabile, ingovernabile, poiché uno afferrerà l'altro nella casa del padre, tu hai un mantello, sì, nostro capo. Già, facciamo le lezioni. Prendi in mano questa rovina. Ma quegli si alzerà in quel giorno per dire: ma non sono un medico, nella mia casa non c'è pane né mantello, non mi ponete a capo del popolo, non voglio fare questo. La rovina è irreparabile. Prima strofa. Seconda strofa, dal versetto 8 al versetto 9, due versetti. Certo, Gerusalemme va in rovina e Giuda crolla, la decadenza è inarrestabile. Poiché la loro lingua e le loro opere sono contro il Signore, fino ad offendere la vista della sua maestà divina. La loro parzialità verso le persone li condanna, ed essi ostentano il peccato come Sodoma, non lo nascondono neppure, disgraziati, si preparano il male da se stessi. Vedete, atteggiamento di ribellione generale, dove ciascuno vuol fare a modo suo, ciascuno cerca di approfittarne più che gli sia possibile, e si preparano il male da se stessi. In questa spudorata pretesa di trasformare la propria immoralità in un valore positivo, in un valore sociale, in un valore istituzionale. La loro parzialità verso le persone li condanna. Essi ostentano il peccato, non lo nascondono neppure, disgraziati, dice Isaia. Terza strofa, versetti 10 e 11, beato il giusto, già, qui il poema prende un'andatura didattica, beato il giusto, perché egli avrà bene, mangerà il frutto delle sue opere, guai all'empio, lo colpirà la sventura, secondo i misfatti delle sue mani avrà la mercede. Questo è come l'eco di, un, di una sentenza che proviene dall'animo popolare, la coscienza delle persone semplici che è abituata a ragionare in questi termini, anche se poi i fatti oggettivi sono spesso molto più confusi, caotici e angoscianti. Il giusto è premiato e il malvagio è punito. Sì. La coscienza di persone sane assume questi criteri come modalità valide per interpretare i valori in gioco, ma non è che poi sempre le cose vadano in questo modo. E allora la quarta strofa, dal versetto 12 al versetto 15. Il mio popolo, vedete qui adesso il poema prende l'intonazione di un compianto, di un rammarico, di un lamento. Il mio popolo è un'espressione affettuosissima, eh? A me, il mio popolo, è il popolo di Dio, è il mio popolo. Il mio popolo, un fanciullo lo tiranneggia, donne lo dominano. Popolo mio, le tue guide ti traviano, distruggono la strada che tu percorri. Il Signore appare per muovere causa, egli si presenta per giudicare il suo popolo. Il Signore vuol litigare, in una situazione del genere il Signore irrompe sulla scena per disputare, per protestare, e si presenta per giudicare il suo popolo. Il Signore inizia il giudizio, qui è proprio il litigio, con gli anziani e i capi del suo popolo. Voi avete devastato la vigna. L'immagine della vigna poi ritornerà successivamente, vedremo se Dio vuole il mese prossimo, è uno dei testi classici, è un'immagine che trova nella predicazione di Isaia il proprio fondamento. Voi avete devastato la vigna, le cose tolte ai poveri sono nelle vostre case, quale diritto avete di opprimere il mio popolo? Di nuovo vedete quell'espressione che leggevamo nel versetto 12, il mio popolo, pestare la faccia ai poveri, che diritto avete? Oracolo del Signore, Signore degli eserciti, popolo mio. E vedete, nel momento in cui il poema qui affronta, dichiara, illustra con tanta energia i guasti di Gerusalemme e la gravità di un dissesto sociale e istituzionale di cui i responsabili sono coloro che dovrebbero svolgere funzioni di riferimento. In questo contesto, vedete, nella testimonianza che riceviamo dal nostro Isaia in ascolto della parola, questa nota accorata, questa nota dolente, questo invito a reinterpretare sempre tutto in rapporto a una storia d'amore che è stato tradito. Dice il Signore, ma vedete, una storia d'amore che è confermato. dove patire quel tradimento significa entrare dentro a uno sconvolgimento storico che sarà dolorosissimo, ma che obbedisce alla parola creativa di Dio. La catastrofe non come la minaccia incombente da cui il Signore ci libererà, a cui il Signore ci sottrarrà, avremo modo di percorrere una strada alternativa, ma la catastrofe in quanto essa stessa è luogo e tempo perché il Signore riveli la sua opera, la sua presenza, la sua volontà d'amore. E allora qui si aggiunge un oracolo dal versetto 16, arriviamo al versetto 1 del capitolo 4, che prendetela come vi pare, tra i guasti di Gerusalemme segnala così lo smarrimento delle figure femminili. Ecco, prendetela come vi pare. Senza assolutizzare niente, ecco. Dice il Signore: poiché si sono insuperbite le figlie di Sion e procedono a collo teso, ammiccando con gli occhi, camminano a piccoli passi, facendo tintinare gli anelli ai piedi, perciò il Signore renderà tignoso il cranio delle figlie di Sion, il Signore denuderà le loro tempie. In quel giorno il Signore toglierà l'ornamento di fibbi e fermagli, lunette, orecchini, braccialetti, veli, bende, catenine ai piedi, cinture, boccette di profumi, amuleti, anelli, pendenti al naso, che bellezza, vesti preziose, mantelline, scialli, borsette, specchi, tuniche, cappelli, vestaglie. Invece di profumo? Ci sarà marciume, invece di cintura una corda, invece di ricci calvizi, invece di vesti eleganti uno stretto sacco, invece di bellezza bruciatura. E vedete questo smarrimento della figura femminile, della componente femminile, adesso viene ulteriormente illustrata nei tre versetti che seguono. I tuoi prodi cadranno di spada? Dunque vengono meno i compagni? I tuoi guerrieri in battaglia scompaiono, cadono, sì, una decimazione della componente maschile della società. Si alzeranno lamenti e gemiti alle tue porte, e tu disabitata giacerai a terra. Sette donne afferreranno un uomo solo in quel giorno e diranno: ci nutriremo del nostro pane, indosseremo le nostre vesti, non vogliamo essere mantenute, soltanto lasciaci portare il tuo nome, toglici la nostra vergogna. E vedete come qui si mescola e si confonde la figura femminile con la città. La città è una figura femminile, La città è rappresentata e sempre anche citata riferendosi al genere femminile, e quello che riguarda la città riguarda la donna e viceversa. E adesso capitolo 4, leggiamo fino al versetto 6, poi faremo subito un salto al capitolo 6 e ci fermeremo. Qui si aggiunge un oracolo che vedete rincalza la serie di denunce così energiche che il profeta in ascolto della parola ha proclamato all'interno di una visione di riconciliazione, di restaurazione. Quello che peraltro già contemplavamo all'inizio del capitolo 2, il famoso oracolo per cui Gerusalemme è la meta luminosa verso cui accorrono i popoli che rispondono alla parola del Signore obbedendo a una volontà di pacificazione ecumenica. E adesso versetto 2 del capitolo 4: in quel giorno il germoglio del Signore crescerà. Questa è un'immagine messianica. In onore e gloria crescerà, e il frutto della terra sarà a magnificenza e ornamento per gli scampati di Israele. Dunque, un germoglio, è un germoglio che rimane, è un germoglio che resiste, è un germoglio che sboccerà. Chi sarà rimasto in Sione e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo, cioè quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme. Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sione, avrà pulito l'interno di Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato con lo spirito di giustizia e con lo spirito dello sterminio, allora verrà il Signore su ogni punto del monte Sione, su tutte le sue assemblee, come una nube e come fumo di giorno, come bagliore di fuoco e fiamma di notte. Vedete, il Signore viene, viene come nuvola di giorno, viene come fuoco di notte, di giorno per proteggere dai dardi del sole e di notte per illuminare le tenebre, e insiste, e perché sopra ogni cosa la gloria del Signore sarà come un baldacchino, e una presenza protettiva che garantisce il riparo. Una tenda fornirà, la tenda è una succà, una capanna, una succà, fornirà ombra come il contro il caldo di giorno e rifugio e riparo contro i temporali e contro la pioggia. Dunque il riparo dal calore, ma anche il riparo dalla pioggia. Il Signore viene. Questo serve a ricapitolare quel che abbiamo letto, vedete, non sta in contraddizione con quel che leggevamo negli oracoli precedenti, è esattamente la modalità contemplativa che consente al nostro profeta di riconoscere che davvero il Signore viene, perché il Signore viene dentro e attraverso questa storia così drammatica, così dolorosa, così catastrofica. Prendete il capitolo 6, diamo uno sguardo e poi ci fermiamo, perché saltiamo il capitolo 5 e ne riparleremo, se Dio vuole, tra un mese. Capitolo 6, il testo che viene solitamente denominato, intitolato Vocazione di Isaia, anche nella mia Bibbia c'è scritto Vocazione di Isaia, è un testo autobiografico. Nell'anno in cui morì il re Uzia, 640 avanti Cristo, non si può sbagliare, forse un anno dopo, ma è questa la data. Nell'anno in cui morì il re Uzia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Dunque Isaia frequenta il Tempio, nel cortile riservato ai laici, non è un sacerdote, ma è un laico devoto, frequenta il Tempio, e mentre si trova nel Tempio, nel luogo santo, il grande sacramento dell'alleanza, vidi il Signore, la presenza del Signore intronizzato. I lembi del suo manto riempivano il Tempio, una presenza che ha come suo segno sacramentale il Tempio, ma una presenza che riempie tutto nella creazione e tutta la scena del mondo. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, con due volava. E proclamavano l'uno all'altro: santo, santo, santo. Tre volte santo, quello che noi cantiamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, proviene dal capitolo 6 del libro di Isaia. Santo, 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 il Signore degli eserciti, il Signore dell'universo, il Signore della creazione. Tutta la terra è piena della sua gloria. vibravano gli stipi delle pavane. Vedete, Isaia è un giovanotto, gli davo circa 20 anni, è un giovane uomo, un adulto ormai, ma è preso potentemente da questa esperienza interiore, un'esperienza carismatica, tutto attorno a lui partecipa di questo sconvolgimento che lo ha interpellato nelle zone più interiori del suo animo. Vibravano gli stipi delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi, ecco, vedete, Isaia avverte in rapporto a questa manifestazione della santità, che è la prerogativa di Dio vivente, è la sorgente della vita, è la purezza della vita, è la fecondità della vita, è il Signore della vita. E rispetto a questo rivelarsi del Santo, Isaia avverte la propria sproporzione etica, la propria insufficienza, la propria radicale sproporzione. Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Com'è possibile sostenere l'impatto con una presenza santa quando io sono impuro? Ed ecco, versetto 6, allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare, l'altare, un grande braciere, e dunque un carbone ardente, e egli mi toccò la bocca e mi disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Dunque Isaia riceve questa bruciatura, ed è una bruciatura consacrante. E vedete, bruciate le labbra tramite il carbone prelevato dall'altare, bruciate le labbra, ma vedete che è una bruciatura che penetra le labbra, la bocca, è la soglia di accesso all'intimo, alla profondità, al cuore, è raggiunto il cuore. È una consacrazione che investe il suo vissuto, e naturalmente, vedete, non è mica una carezza in questo caso, non è neanche così una garanzia di gratificazioni che gli saranno certamente riservate, è una bruciatura, ma è una bruciatura consacrante. Il tuo peccato è espiato. E allora dice: io udii la voce del Signore che diceva: adesso chi manderò e chi andrà per noi? Una missione. E io risposi: eccomi, manda me. E Isaia si fa avanti, si butta allo sbaraglio: manda me. Ed egli disse: vai e riferisci a questo popolo. E dunque qui una visione programmatica di quella che sarà la missione di Isaia, che lo esporrà all'impatto con un popolo che rifiuta, l'impatto con dunque un esito fallimentare. Va e riferisce a questo popolo: ascoltate pure, ma senza comprendere. Osservate pure, ma senza conoscere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Vedete, una missione che programmaticamente è impostata in maniera tale da registrare la mancata corrispondenza. Avrai a che fare con orecchi che non ascoltano, occhi che non vedono, cuori induriti che non recepiscono. E io dissi: fino a quando, Signore? Fino a quando? E nel frattempo, vedete, attraverso la missione che il profeta sta assumendo, che fa tutt'uno con la bruciatura che ha consacrato la sua vita, è il Signore che avanza, è il Signore che prende posizione Lui, è il Signore che opera Lui attraverso questa vicenda che in sé per sé è così fallimentare, e all'interno di questa vicenda il profeta testimone di come il fallimento è luogo e tempo nel quale la presenza operosa della parola creatrice di Dio si rivela. Fino a quando, Signore? Ed egli rispose: guardate, finché non siano devastate le città senza abitanti, le case senza uomini, la campagna resti deserta e desolata. Dunque è una devastazione crescente. Fino a quando, dice, mettiamoci un limite? E il limite è che città devastate senza abitanti, case svuotate dei loro abitanti, campagna resta deserta, e il Signore scaccerà la gente. E grande sarà l'abbandono del paese. Ma fino a quando? E ne rimarrà una decima parte? Ma di nuovo sarà preda della... non si finisce più. È rimasta una decima parte. Ma di nuovo sarà preda della distruzione, come una quercia, come un terebinto, di cui alla caduta resta il ceppo. Già. Già. Resta il ceppo. Progenie santa sarà il suo ceppo. Ecco il punto. Finito tutto? Resta il ceppo. Progenie santa sarà il suo ceppo. Dio avanza in questa vicenda che assume in maniera sempre più sconvolgente per il nostro profeta l'evidenza di una catastrofe irreparabile e di una catastrofe che è essa stessa valorizzata come il ceppo da cui germoglia una progenie santa. Fermiamoci qua. Ecco, allora, tocca a voi. Ciao. Osvaldo, com'è?
Questo è il motivo per cui si legge di prendere da prendere.
Sì, certamente è dominante in avvento, sì. Tutti i giorni, quasi tutti i giorni d'avvento. Tra poco torneranno indietro, dicendo siamo finiti. Thank you. è importante leggere e rileggere, quindi compiti a casa non finiscono mai.
Sono contestati, sono molto contestati.
Riprendiamo la volta prossima. La volta prossima ripartiamo da lì.
Padre Pino, come si lega? Voi avete detto all'inizio che Isaia è stato ispirato dagli eventi storici ed era molto calato nel suo tempo, ed era molto preso dagli eventi. Quindi questi eventi come si possono leggere in quello che abbiamo letto
fino a stasera? Beh, mi sembra che insomma qui no, l'accenno a, adesso in altri momenti l'accenno a, al al fenomeno espansivo dell'impero assiro sarà più esplicito qui, ancora si vede sullo sfondo che c'è un disturbo di respiro internazionale, ma è la presa d'atto di una situazione interna al popolo. Il popolo ormai è organizzato nella forma di una comunità, un piccolo Stato, un'istituzione monarchica, c'è poi il Tempio che funziona secondo le sue regole. E all'interno di questo popolo che come identità originaria ha l'alleanza con il Signore, l'appartenenza, il riferimento all'interno di questo popolo, non ci si ritrova più. Non ci siamo più.
Ma la riforma di Ezechia, era già avvenuta?
No.
No, è successiva?
No, poi qui sono... No, Ezechia è... diventerà nel 716 avanti Cristo.
E quindi praticamente il Tempio di Gerusalemme è quello che era dove tutti, ma c'era anche il Tempio a Samaria, era già stato edificato?
I templi del regno, ufficiali del regno occidentale sono a Dan e a Betel.
A Betel.
Dan e Bet, e quei templi, ma erano stati il regno di Israele sparisce nel 721 completamente, ma già prima nel 732 il regno di Israele poi è stretto. E, tu parli di una riforma di Ezechia, forse pensi alla riforma di Giosia.
Ah, di Giosia volevo dire, sì, non di Ezechia.
Forma di Giosia, forma di Giosia.
Quando praticamente c'è stata l'unificazione.
Viene un secolo dopo, più di un secolo.
Un secolo dopo. E il secondo praticamente quindi gli assiri occupano, cioè deportano e si mescolano anche, no, al popolo di Israele.
No, provocano mescolanza di popoli, per cui quelli che poi successivamente nei secoli che verranno si chiamano samaritani, sono popolazioni un po' così contaminate, no? che sono state insediate in quel luogo e quindi i samaritani, ecco,
tra giudei e samaritani. Ma gli assiri poi attaccarono anche il regno di Giuda, cercarono.
Sì. C'è un certo punto, c'è un'invasione, però si viene ad arrivare all'anno 701 avanti Cristo. Ma Isaia è testimone, spettatore di questo.
L'arco di tempo in cui opera Isaia, quindi siamo al
740, alla svolta del secolo, i primi anni del secolo VII avanti Cristo. quando dice nell'anno in cui morì il re Uzia, 740 avanti Cristo, lui è un adulto già.
Lui
è un adulto. Dice, io avrà almeno 20 anni.
740, poi lui è giunto per più di 4 decenni.
Sì, sì.
Per più di 4 decenni, quindi insomma opera fino al 780.
È attivo, sì, è a Gerusalemme.
A 780.
Insomma, i primi anni del secolo VII, certamente ancora, lo vedono operoso.
Se c'era già 20 anni, altri 40, 70 anni, insomma. Per quelle, no, per quell'epoca forse era tanto, insomma, o no? L'età media in quell'epoca.
Credo ci fosse una notevole mortalità infantile, poi qua anziani c'erano anche anziani. 70 anni è la vita di un uomo, dice il Salmo, 80 per i più robusti. Noi ormai ci siamo. 70 anni della vita di un uomo.
Alleluia!
80 per i più robusti. Ecco, allora.
Ma nella profezia vuole dire come se Isaia volesse in un certo senso dare delle motivazioni alla conquista del popolo di Israele, perché era corrotto, perché era, cioè è una punizione, è una punizione verso i loro.
Sì, guarda, Isaia lui non è che ha un programma suo, lui è profeta, cioè lui è in ascolto. E che cosa sta facendo il Signore in questa situazione che è così compromessa, no? La situazione è oggettivamente compromessa, no? Questo è anzi la percezione di come i guasti siano devastanti è sempre più acuta, è sempre più intensa, drammatica. Ma che cosa sta facendo lì?
Parlavi di catastrofe, quindi più si deve verificare, insomma, l'evento per...
si deve, oddio, è in atto, ci siamo dentro,
la catastrofe per avere la...
Ci siamo dentro, nessuno è indenne, nessuno è indenne.
E questo è il messaggio.
Nessuno è indenne. Ma adesso noi siamo appena all'inizio, eh.
Poi ci sarà un secolo.
Il capitolo primo,
sì, sì.
Versetti da 10 in poi, no? Quando tu parlavi di quelle situazioni, a me veniva in mente poco, sì. Questa commistione tra delitto e solennità, questo modo di essere devoti attraverso le offerte e al tempo stesso, no?
Poi questo è un fenomeno abbastanza diffuso, eh? Fenomeno abbastanza diffuso anche nel cosentino, no? Non solo in Aspromonte,
lo vediamo a tutti, lo appunto. Solo che Dio veniva con la distruzione, perché non ci distrugge?
Ma direi che noi
abbiamo lì.
Abbiamo molti riscontri in questa. Bene, allora.
Ci vediamo il secondo martedì di novembre 14 per il primo incontro con la Vangelo di Gaudium.